si riferiscono alla Pasqua ebraica. Tutti meno uno. E su questo unico passo che collega almeno il termine Pasqua, l'idea della Pasqua a Cristo, lo leggeremo e lo commenteremo insieme stamattina. E si trova, chi ha la Bibbia può aprirla, in Prima Corinzi, capitolo 5, versetti 7 e 8. Paolo, ripeto, è l'unico passo nel Nuovo Testamento che si riferisce, in qualche modo, che collega la Pasqua a Cristo. Paolo scrive: purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Che cosa intendeva dire Paolo con queste parole? Esaminiamone. Dobbiamo subito dire una cosa, che la Pasqua è stata festeggiata subito dai primi cristiani, molto prima ancora del Natale. Essendo ebrei, chiaramente, i primi cristiani in particolare, era impensabile per loro non continuare a festeggiare quella che loro era la prima, la principale festa. Subito però, subito, hanno dato a questa festa nuovi connotati. Non rappresentava più la liberazione dalla schiavitù, anche se chiaramente come ebrei lo ricordavano, ma la Pasqua non rappresentava più la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, ma la liberazione dalla schiavitù del peccato tramite la morte e la risurrezione di Gesù. Il brano che abbiamo letto nella Prima Corinzi è chiaramente esortativo. Siccome la Pasqua cristiana è un passaggio da una forma di vita ad un'altra, come vedremo, festeggiamola, dice Paolo, tenendo presente questa realtà. Il brano si presenta più o meno in questo modo. La prima esortazione: purificatevi per essere una nuova pasta. Poi c'è un invito più che un'esortazione: celebriamo come nuova pasta. Cerchiamo di capire, di entrare nella logica di Paolo. Parliamo prima della purificazione. Da che cosa dobbiamo purificarci? L'esortazione alla purificazione è presentata in forma allegorica: purificatevi del vecchio lievito. Sappiamo che la Pasqua ebraica era definita, era chiamata anche la festa degli azimi, no? Infatti troviamo scritto in Luca queste parole: la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava. Poi ancora venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Allora guardiamo un po' l'allegoria del lievito a cui fa riferimento Paolo e vedremo subito che questo lievito chiaramente rappresenta un po' tutto il peccato nelle sue molteplici sfumature, ma in modo particolare qualche cosa. E diciamo subito anche che la questione del lievito non era marginale per il popolo ebreo, ma di primaria importanza. Detto in Esodo: per 7 giorni mangerete pani azimi, fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° giorno sarà tolto di mezzo da Israele. Non era una questione marginale, perciò. Essere tolto via da Israele non era una cosetta da poco. Ci sono sicuramente alcune cose, alcuni aspetti del vecchio patto che sembrano a noi assurdi, no? Provate a pensare, sono assurdi, sembrano assurdi, se non visto alla luce del nuovo patto. Eliminare fisicamente e socialmente qualcuno solo perché gli è stato trovato un pezzettino di pane lievitato in casa, delle briciole di pane lievitate in casa, a noi sembra assolutamente assurdo, o no? Suona proprio come un'assurdità, ma se facciamo l'equazione, come poi Paolo fa, come tutto il Nuovo Testamento fa, lievito uguale a peccato, ecco allora che la cosa sembra meno assurda. E testimonia in modo chiaro, in modo chiarissimo, l'odio. Avete capito bene la parola? L'odio di Dio per tutto ciò che è peccato. E senza questo odio di Dio per il peccato sarebbe assurda anche la morte di Cristo, sarebbe assurda anche la croce. Il lievito rappresentava tutto ciò che era contro la volontà di Dio, il peccato appunto nelle sue molteplici forme, ma una o due forme che adesso vedremo del peccato in particolare, direi in particolarissimo modo. Subito dopo il verso citato della lettera ai Corinzi troviamo scritte queste parole: celebriamo dunque la festa non con lievito, il vecchio lievito, dice Paolo, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli asini della sincerità e della verità. Paolo contrappone la sincerità e la verità al lievito fatto di malizia e malvagità. In più di un'occasione, chi conosce il Nuovo Testamento lo sa, in più di un'occasione Gesù ha esortato a stare attenti al lievito dei farisei. Dice infatti in Matteo, e Gesù disse loro, guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Come al solito lì per lì i discepoli non capiscono, no? Io avrei capito meno di loro sicuramente. Capiscono dopo un po' il senso delle parole, infatti troviamo subito dopo, allora capirono che non aveva detto loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. L'espressione perciò più alta del lievito, abbiamo detto che il lievito rappresenta un po' tutte le forme di peccato, ma direi che l'espressione più alta delle forme del peccato è senz'altro l'ipocrisia, la falsità. Per questo Paolo contrappone la sincerità e la verità al vecchio lievito, tenendo presente il modo in cui Gesù ha preso le distanze, lo sappiamo tutti, come Gesù ha preso le distanze dall'ipocrisia farisaica, condannandola proprio senza esclusione di colpe. Pensate che ha mangiato con le prostitute, con i ladri, con i farabutti, ma di fronte all'ipocrisia ebraica ha tuonato in maniera veemente. Questo viene fa pensare che forse questa ipocrisia era la forma di peccato da lui più detestata. Questo lievito poi troviamo anche vanto in Corinzi, 1 Corinzi 5:6, scritto: il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? I farisei erano un ottimo esempio di come il vanto si sposa facilmente con l'ipocrisia. Lo ripeto, il vanto si sposa facilmente con l'ipocrisia. Infatti vanitoso è anche ipocrita perché finge, cerca di fingere ciò che non è. Vediamo l'esortazione alla purificazione. Per festeggiare adeguatamente la nostra Pasqua occorre fare in senso spirituale ciò che gli ebrei facevano in senso fisico, specialmente le donne, aiutate dai bambini. I giorni precedenti la Pasqua era forse da questo che è venuto la nostra idea delle pulizie pasquali, no? Proprio perché mettevano sul quadro tutta la casa per vedere se ci fosse una sola briciola di pane lievitato. Quindi eliminare ogni più piccola briciola di lievito, questo è quello che facevano gli ebrei. Occorre perciò decisamente prendere le distanze da tutto ciò che è ipocrisia e malvagità. Attenzione, non vorrei mettere davanti delle cose assurde, irraggiungibili, lungi da me questa idea. Attenzione, prendere le distanze dal peccato non equivale a debellare del tutto questo pernicioso male, questo pernicioso lievito della nostra vita. Magari fosse così. Magari. Ma essere pienamente coscienti dei danni che esso può procurare nella nostra vita. E averne avere la ferma intenzione di eliminarne il più possibile con l'aiuto di Dio. Perché? Perché basta un po' di lievito a far diventare tutta la pasta. Guardiamo il motivo dell'esortazione. Essere una nuova pasta. Pasqua. No, pasta, pasta. La parola pasta, Pasqua, che faccio un bisticcio. La parola Pasqua deriva dall'ebraico pesach, come sapete, e che ha il probabile significato di passare oltre, nel senso di risparmiare dal giudizio, e si riferisce proprio al famoso passaggio dell'angelo inviato dal Signore, che è passato oltre quando ha visto che gli stipiti delle porte erano bagnati dal sangue dell'agnello. Infatti c'è scritto proprio chiaramente in Esodo: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. E non vi sarà più piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Nel passo che stiamo esaminando di Prima Corinzi, la Pasqua non è soltanto il passare oltre del giudizio di Dio, ma è anche un passaggio da un vecchio modo di vivere dominato dal peccato a uno nuovo guidato dallo Spirito. Essere nuove creature, l'abbiamo detto fino alla nausea, no? Essere nuove creature è l'aspetto più visibile dell'essere in Cristo. Ritorno al vecchio esempio del bruco e della farfalla, tanto ormai non ci liberiamo più, questi bruchi di farfalla ritorneranno sempre, ma è lì. E lì l'aspetto più visibile dell'essere in Cristo è l'essere una nuova creatura. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Nella frase c'è qualche cosa che potrebbe sembrare una della frase di Paolo, una contraddizione. Eliminate il lievito come già siete senza lievito. Come funziona questa faccenda? Se siamo senza lievito, che senso ha l'esortazione di purificarci dal vecchio lievito? La stessa contraddizione, tra virgolette, la troviamo nell'episodio della lavanda dei piedi. Lo ricordate? Gesù si avvicina a Pietro, fa le altre, poi quando si avvicina: no, Signore, no, i miei piedi no, tu non deve... Il senso, cerchiamo di capire, invece Pietro è sempre a fatto delle figuracce, ma sempre per amore, ed è per quello che è diventato quello che è diventato. Doveva essere tarato in maniera diversa, ma il fuoco per Cristo ce l'aveva dentro. Allora si avvicinano e il Signore dice: guarda, se tu non ti fai lavare i piedi con me, non avrai parte alcuna. No, Signore, do soltanto i piedi, la testa, tutto. E Gesù cosa gli dice? Chi è lavato tutto ha bisogno soltanto di lavarsi i piedi. Credo che ci sia un'affinità tra questo e quello che stiamo dicendo. In entrambi i casi ci sono due realtà. La prima è l'opera di Cristo una volta per sempre. E la seconda è l'opera dello Spirito nella quotidianità. Se porti i sandali, come facevano i discepoli, e cammini nelle strade polverose, anche se hai fatto il bagno, dopo 5 minuti i piedi sono da lavare. E questo è un po' il senso delle cose. Il bagno rappresenta la nostra purificazione in Cristo, mentre il lavaggio dei piedi è la confessione dei peccati che cammina di pari passo. Questo vorrei ripeterlo: la confessione dei peccati, che è la presa di distanza dal peccato proprio, che cammina di pari passo con la nostra santificazione. Direi che non può esistere santificazione senza questa presa di coscienza contro il peccato. Perciò così è del lievito. Noi che siamo stati purificati dall'opera di Cristo, non permettiamo al peccato di imbrattare la nostra vita. E l'unico modo perché questo non succeda è non peccare. No. Perché altrimenti io per primo. L'unico modo nella nostra vita per far sì che il peccato non imbratti, non insozzi tutta la nostra vita è quello di confessarlo. È quello di farci lavare i piedi da Gesù mediante la confessione. Passiamo all'altro brano. Gesù la nostra Pasqua. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Cristo è definito la nostra Pasqua, e in modo diretto Paolo identifica perciò la Pasqua con Gesù, visto come l'agnello immolato. Gesù è l'agnello. L'agnello capretto immolato nella Pasqua ebraica era la figura, come dice l'autore della lettera agli ebrei, l'ombra di Gesù. Già Isaia aveva visto, e questo è straordinario per me, guardate, le profezie di Isaia in particolare sono qualcosa di, se solo ci soffermassimo un po', di straordinario. Già Isaia aveva visto il Messia come l'agnello portato allo scannatoio, e questo abbinamento Messia-agnello non lo troviamo nell'Antico Testamento se non lì. Il Messia doveva essere il trionfatore, qui è l'agnello portato allo scannatoio. E le profezie di Isaia sono spesso, se consideratele in questo modo, le profezie di Isaia sono un'incursione, no? Ritorno al futuro. Un'incursione nel Nuovo Testamento. Isaia che va nel futuro e poi ritorna e scrive nel presente. Sembra proprio che segua un pochino questa logica, questa prassi. Le profezie di Isaia, ripeto, sono così precise che sembrano proprio che è dato nel Nuovo Testamento e poi è ritornato a scrivere al suo tempo, 700 anni. Dunque, Giovanni Battista poi saluta Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Con queste parole, perciò, con quelle parole, proprio sappiamo benissimo il ruolo di Giovanni Battista, con le parole di Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, si entra, si passa dall'ombra alla realtà. Non è più l'ombra, la figura, l'immagine, si passa alla realtà. Ecco la realtà di cui l'ombra era segno. Sappiamo un'altra cosa che mi sembra importante, infatti stamattina ero indeciso se chiedere di parlare prima della cena o poi, visto che è stato dato il ruolo a Emiliano. Allora, sappiamo che Gesù ha istituito il memoriale, no? Proprio durante la cena pasquale. Sapete, no? Ed è in questa occasione che Gesù parla apertamente della sua morte e appunto istituisce questo memoriale. Questo lo troviamo, non leggo il brano perché lo conosciamo molto bene, e in Luca, in modo particolare Luca 22, che ne parla in maniera dettagliata. Allora, perché Gesù ha fatto questa scelta? Perché è morto durante questo periodo, è risorto proprio tra la notte, no? Che sappiamo benissimo che mattina presto non c'era più, quindi la notte tra il sabato e la domenica. Poi però questo frangente, se è incerto, se è giovedì, penso giovedì sera, istituisse il memoriale. Perché ha fatto questa scelta? Perché ha scelto di offrire se stesso in sacrificio proprio in questo periodo? Sapendo che Gesù non fa le cose a caso, una risposta c'è. La Pasqua, no? Gesù come Pasqua segna il passaggio proprio tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, tra quella che è l'ombra alla realtà. Gesù, di fronte ai simboli del memoriale, proprio il pane e il vino, ricorda che essi rappresentano il nuovo patto. Quindi qualcosa è cambiato in Cristo. Senza togliere nulla alla festa in sé, la festa della Pasqua, oggi, che è rivolta proprio al ricordo dell'opera di Cristo e alla sua risurrezione in particolare, io credo che ricordare queste cose in maniera pratica non fa male, ma non fa male, riservare, ma sì, dai, ricordiamolo in maniera più specifica, non fa male. Però non possiamo dimenticare che è proprio in questa circostanza che Gesù istituisce la cena del Signore come memoriale. Che cos'era la Pasqua? Un memoriale. Gesù istituisce la cena come memoriale. Quindi in qualche modo la cena sostituisce la Pasqua. Ripeto, senza togliere niente, i primi cristiani l'hanno fatto, hanno festeggiato la Pasqua dando questa connotazione. Però ricordiamoci una cosa, che il pane e il vino in qualche modo sono la nostra Pasqua, il memoriale di ciò che Gesù ha fatto. E poi un'altra cosa che forse da sottolineare: non c'è forse un'affinità tra la regola di togliere qualsiasi minuscola parte di pasta lievitata prima di celebrare la Pasqua e l'esortazione di Paolo di accostarci ai simboli prendendo coscienza di quello che siamo in quel momento? Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e poi si flagelli. E poi così mangi del pane e beva del calice. Perché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Esaminare se stessi equivale all'atto del prendere la scopa e spazzare le stanze per togliere ogni briciola di pane. Attenzione, io vorrei dire una parolina proprio sull'esaminare se stessi prima della cena. Se nell'esame di noi stessi si trovasse qualche cosa che non va nel verso giusto, che cosa facciamo? Paolo dice: esamini, poi mangi. E in pratica dobbiamo fare la stessa cosa che faceva la massaia ebrea: spazzava, puliva, e se trovava un pezzo di pane lievitato, cosa faceva? lo eliminava. E abbiamo detto che noi possiamo eliminarlo con la confessione. Perciò non trovo conforme a quello che è l'insegnamento biblico se uno si mette lì, magari ha litigato con la moglie, ha litigato con il marito, ce l'ha con qualche fratello e non prende il pane. No, vi invito di prenderlo. Prima prendi le distanze del tuo peccato confessato. Un'introspezione fine a se stessa, solo per cercare cose che non vanno, non è quello che il Signore vuole. Il famoso esame di coscienza è lecito e utile se finalizzato a togliere di mezzo il peccato. I passi per superare gli ostacoli della nostra vita non sono quelli di eliminare il peccato della nostra vita, lo sappiamo, ma quello di confessarlo, chiedendo perdono e chiedendo al Signore la forza di superarlo. Dio vuole che festeggiamo la Pasqua, o in questo modo, abbiamo tutte le domeniche mattina la possibilità di festeggiare la Pasqua, di ricordare la resurrezione, la morte e la resurrezione di Gesù. Dovrebbe essere sempre una festa, ma facciamo oggi in modo particolare, va bene? Dio vuole che festeggiamo la Pasqua, che equivale a festeggiare la nostra salvezza oggi, ma tutti i giorni della nostra vita anche. Io vorrei terminare con un pensiero che va bene non soltanto stamattina, ma in quasi tutte le predicazioni, diciamo. Allora, la Pasqua è la possibilità, l'ho messo in eretto nelle mie note, la possibilità di passare da una vecchia vita caratterizzata dal peccato a una nuova vita. Segna il passaggio da un regno ad un altro. Questo nuovo regno nel quale siamo immessi è così caratterizzato, perché il regno di Dio non consiste in vivanda e in bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ricordiamoci una cosa, che le esortazioni che troviamo nella Scrittura, in particolare nel Nuovo Testamento, non sono vestite della dura corazza della legge, ma della gioiosa veste della grazia. Quando dico queste parole, vi confesso che sono brividi dietro la schiena. Molto spesso guardiamo le esortazioni bibliche e noi stessi facciamo le stesse esortazioni con la dura corazza della legge. Le esortazioni sono lì e sono sempre rivestite della grazia di Dio. Tu avrai la possibilità di passare da una vita a un'altra, la reale, meravigliosa possibilità di vivere come Dio vuole. Amen.